abbraccia la persona che è accanto a te, per favore, abbraccialo forte e diglielo: papà è fedele con te. Papà è fedele con te, non preoccuparti. Non andare nel panico, papà è fedele con te. Lui sbloccherà quella situazione. Quanti sono venuti dopo? Bello avervi qua. Ciao Loretta. Ciao Enza. Benvenuti. Allora, vogliamo dare subito spazio. Stasera è una cosa all'improvviso. Eleonora. Ho sentito qualcosina un pochettino e ho chiesto a lei di testimoniare quello che Dio ha fatto nella sua vita. Dai, vieni qua. So che ci vorrebbero giorni, giornali, libri. In breve, quello che Dio ha fatto, quello che tu sai che può fare del bene a tutti noi.
Gloria a Dio. Il Signore può tutto. Dio vi benedica grandemente. Io mi chiamo Eleonora.
Parla un po' più forte così ti sentono anche da casa.
Io mi chiamo Eleonora, sono di Foggia, vissuta a Manfredonia, venuta a Brindisi. Tutto un piano del Signore perché voleva portarmi alla salvezza. Io sono un ex tossicodipendente, in più alcolizzata, e grazie a Dio ho uscita per miracolo da questa situazione. Ho visto tanti miei amici morti, però il Signore mi ha spostata, mi ha fatto venire a Brindisi, era un piano di Dio, e venni con mia madre e mio figlio, mi sono separata, insomma. Però il Signore mi ha fatto grazia in un tragico evento, perché mia madre morì. Morì all'improvviso e io dissi: ma non è possibile, cioè mi crollò il mondo addosso, non credevo a questa cosa che poteva capitare proprio a me. Stavo nel benessere, avevo 3 macchine, facevo quello che volevo. E poi invece mi è successo questo e io persi anche il mio lavoro, perché io lavoravo con i cani, allevavo pastori tedeschi, facevo cinofilia, però persi tutto e mi trovai all'improvviso in mezzo alla strada dalla sera alla mattina, niente più macchine, niente più soldi, niente più di niente. E quando andai in stazione per ritornare a Manfredonia ero lì. E poi avevo quelle mie dipendenze, prendevo anche metadone, insomma, in più, eccetera, eccetera, alcolizzata anche. Però, ecco, io stavo cominciando a rendermi conto che la mia vita era stata un disastro. Quando ero lì in stazione aspettando il treno, dissi al Signore con la testa abbassata tra me e me: Dio mio, perché mi hai abbandonata? E mentre ero lì così, passò un signore vicino a me, un uomo, e alzò le mani verso il cielo e disse: sorridi, che Gesù ti ama, il Signore non abbandona mai i suoi figli. E io mi venne un tuffo al cuore, perché in quel momento io stavo pensando questo. Ho detto: ma vedevo una luce che attraversava, cioè proprio... Ho detto: ma chi sei? Che cosa sta succedendo? In un attimo, in pochi minuti, mi disse tutta la mia vita, cioè mi raccontò, disse: il Signore può fare ogni cosa, può spezzare ogni catena, ogni maledizione, ogni cosa che non va nella tua vita. Ho detto: guarda, non è possibile, perché io non ce la faccio, non è che non voglio, però... sapevo che la mia dipendenza era un problema serio. Però lui disse: se tu credi, vedrai la gloria di Dio.
Amen.
E io non mi restava più niente, cioè per me solo il Signore mi restava. Mio figlio era un po' scapestrato, così, non ancora formato, quindi... E io dissi: va bene. Cominciai poi ad andare in questa stanza di preghiera e sentivo i brividi su di me scendere, cioè proprio un fuoco quando mi parlavo, perché mi aggrappavo proprio a quella corda con tutte le mie forze. E dissi: tu credi e vedrai, sai che il Signore può tutto? Sì, nel nome di Gesù spezziamo ogni catena, ogni cosa. E io cominciai a credere e vidi che io da sola riuscii a togliermi tutto, anche questa cosa del metadone che io prendevo al certo. Così rimasi proprio, cominciai un po' a soffrire con questi doloretti, però sentivo che il Signore era con me, che mi aiutava, mi consolava. E poi prego ancora per me, anche per l'alcol, perché è stato prima una cosa, poi un'altra. Tu credi che il Signore può liberarti, eccetera? Sì, ma io non ce la faccio. Sì, ma il Signore può tutto. Nel nome di Gesù noi rompiamo ogni legame tra te e l'alcol. Nel nome di Gesù credici, sì. Il giorno dopo andai al supermercato a fare la spesa, la prima cosa che prendevo era l'alcol. Li guardai tutti, a uno, le bottiglie di ogni tipo. Dissi: non ho più bisogno di voi, basta, nel nome di Gesù. Da quel giorno presi l'acqua e cominciai ad assaporare il cibo con l'acqua. Poi la certezza matematica ancora di più mi è arrivata quando mi trovai in compagnia di persone che bevevano, quindi c'era la tentazione. E invece di rimasi forte, dissi: no, devo resistere. E poi ancora dopo un po' di tempo, mesi, forse un anno era passato, riuscii a bere mezzo bicchiere di vino senza prendere la dipendenza, perché lì ho sentito forte che c'è stata la mano di Dio, perché il Signore quando ti libera, sei libera veramente. Quando il Signore ci rende liberi, noi siamo veramente liberi.
Amen.
Infatti parecchi sono entrati nelle comunità, ma sono usciti ancora legati e di nuovo sono ricaduti. Io invece, grazie a Dio, sono 7 anni che il Signore mi ha dato libertà. Non credo, cioè io quando penso alla mia vita passata, credo di aver vissuto vite diverse, di non essere io, a poter fare quelle cose, ma infatti quasi nessuno crede: ma come, tu veramente eri alcolizzata, veramente usavi la droga? Sì, purtroppo sì, però sono orgogliosa di dirlo a tutti, non mi vergogno, perché Dio mi ha fatto un grande miracolo, io lo dirò fino alla fine, fino a quando Lui mi darà il corpo e la voce per parlare. Gloria a Dio.
Grazie. Ancora oggi queste cose accadono, ancora oggi. Volevo parlarvi di un argomento che mi era scritto lì, volevo prendere insieme a voi Matteo capitolo 5. Se avete la Bibbia, forse bisogna aiutare Max a trovare Matteo.
Sì, c'è.
Matteo capitolo 5. Dal versetto 38, dai. Matteo 5 dal versetto 38. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non resistere al malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E se uno vuole farti causa per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Dai a chi ti chiede e non rifiutarti di dare a chi desidera qualcosa in prestito da te. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici. Benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che ne è in cielo. Se potessi riassumere l'insegnamento di Gesù in poche parole, se potessi riassumere, potessi scegliere alcune frasi per dire quali sono secondo te le frasi rappresentative del messaggio di Cristo in 3 anni di ministero, attraverso 4 Vangeli che ci sono stati lasciati, io credo che questa parte che ho letto sarebbe probabilmente la parte che sceglierei più di qualunque altra per rappresentare il messaggio che Cristo ci ha lasciato. Ascoltando testimonianze come quella di Eleonora, ci rendiamo conto che realmente non solo Dio ama, ma Dio ama veramente e a fatti. E che Dio ama tutti in maniera incondizionata. Ora, quando io dico che Dio ama tutti in maniera incondizionata, io so che tutti possono dire sì, amen, è così. Però in maniera religiosa, seguitemi, in maniera religiosa noi siamo stati abituati a credere che Dio in un modo o in un altro abbia un occhio di riguardo per quelli che credono. Questo è quello che in un modo o in un altro la religione ci ha fatto sempre credere. Cioè Dio ama tutti, ma in maniera particolare quelli che credono in Lui. E a volte utilizziamo anche concetti come il fare la volontà, ubbidire, fare determinate cose per poter attirare in un modo o in un altro la benedizione di Dio nella nostra vita. Il messaggio di Gesù va a scardinare e a distruggere completamente questo concetto religioso che c'è da sempre nel cuore delle persone. Ora vi faccio una domanda. Quando Gesù dice al versetto 46, se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Quando Gesù fa delle domande, quando Gesù dà delle direttive in un modo o in un altro, noi non dobbiamo mai distaccare quello che Lui dice da ciò che Lui è. In che senso? Se Lui ci chiede di fare una cosa, è perché è Lui il primo a farla. Quando Lui dice qua, se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Lui sta dicendo, parlando qua del Padre, il Padre nostro non ama solo quelli che lo amano e non saluta soltanto i suoi figli. L'amore di Dio è qualcosa che va al di là della nostra comprensione. E a volte noi associamo l'amore con la sua benedizione. E noi facciamo le cose perché vogliamo ricevere qualcosa da Lui. Gesù ha spiegato il cuore del Padre in maniera così evidente. Se Lui ti chiede di amare il tuo nemico, è perché Lui per primo sta amando il tuo nemico. Se Lui ti chiede di benedire chi ti maledice, è perché è Lui il primo a benedire chi lo maledice. Se Lui ti dice fai del bene a chi ti fa del male, è perché è Lui il primo, come esempio per noi, che fa del bene a coloro che gli fanno del male. Dice pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. La Bibbia dice che Gesù è alla destra del Padre e intercede per noi. Noi siamo convinti a volte, in maniera errata, di essere benedetti da Dio perché facciamo la sua volontà. di essere benedetti da Dio perché li ubbidiamo, di essere benedetti da Dio perché in un modo o in un altro ci sforziamo di fare il bene. Lasciatemi andare un po' più in profondità in questo. Se io faccio il bene, Dio mi guarderà con favore e mi benedirà. Se io faccio il male, Dio non mi guarderà il favore e non mi benedirà. E voglio rileggere insieme a voi il versetto 45, dove dice: affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra chi? Sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. E noi potremmo dire: è ingiusto. Dio non può benedire i malvagi e gli ingiusti, perché è ingiusto. È ingiusto secondo il nostro concetto che noi abbiamo di Dio, che lo facciamo come noi. Noi pensiamo che Dio sia un uomo e che ragioni come un uomo, ma il suo amore è come pioggia e arriva a cascata su tutti. La domanda è: che beneficio ne ho allora ad essere buono e a comportarmi in maniera giusta? Questa è una domanda lecita, no? Se Dio ama tutti in maniera indistinta, perché allora io mi devo sforzare di fare la sua volontà? Perché mi devo cercare di comportarmi in maniera corretta e giusta? Perché se io faccio la sua volontà, io so che avrò il suo amore e il suo favore, ma sopra i malvagi ci sarà giudizio. Gesù ha detto che il Padre fa splendere il sole su tutti e fa piovere su tutti. Ma allora qual è il vantaggio nel comportarsi bene? Allora possiamo fare quello che vogliamo, tanto Dio ci ama tutti in maniera incondizionata. La domanda è un'altra: hai bisogno di essere minacciato da Dio per comportarti male, per comportarti bene, scusa? Hai bisogno della paura dell'inferno per amare qualcuno? Per non rubare, per trattare bene gli altri? Perché allora dobbiamo comportarci bene se l'amore di Dio è uguale per tutti? Perché l'amore di Dio non è un regalo e non è un premio, ma è un dono.
Amen.
Così come hai ricevuto.
Alleluia.
Dai.
Amen.
Gratuitamente avete Amen. Ricevuto, gratuitamente date. Noi non amiamo le persone perché vogliamo essere amati da Dio. Noi amiamo le persone perché abbiamo realizzato l'amore
Amen.
Di Dio.
Amen.
Qual è il guadagno nel comportarsi bene? Non è una questione di guadagno. Non è una questione di guadagno. Cosa ci guadagno io se vado in comunità? Faccio un esempio. Se perdono. Perché tu pensi di ricevere l'amore di Dio come un premio? Non è un premio. E non è neanche condanna. È un dono. E se è un dono, è immeritato.
Amen.
Amen.
Amen. Chi ha conosciuto l'amore del Padre non può fare a meno di amare. Quello che noi facciamo per Dio, ascoltate, quello che noi facciamo per Lui o per le persone, non è il requisito da presentare per poter ottenere la benedizione. Io mi comporto bene, così glielo faccio vedere, gli presento la ricevuta, il conto finale, poi Dio mi ripaga con la sua benedizione. No, il amare, l'amare le persone non è il requisito per essere benedetti, ma è il frutto della benedizione che è nella
Amen.
Nostra
vita.
Io so di essere stato amato.
Alleluia.
Io so che i miei peccati sono stati perdonati. Non posso non perdonare il mio prossimo. Il mio amore è una risposta al suo amore. Ora, quando noi parliamo di queste cose, ci viene un po' difficile perché Gesù sembra che stia parlando quasi di una perfezione nella nostra vita. E voglio farvi riflettere su una cosa. Qua dice, al versetto 48, dice: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ora, può Gesù chiederci di essere perfetti?
No,
perché lui sa che non lo siamo. Lui sa che non lo saremo mai. È vero o no?
È vero. Sono uno, è perfetto.
Giusto? Allora, perché Gesù ci sta dicendo siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli? Lo vogliamo rileggere un attimo per favore, perché voglio farvi notare qualche cosa. Versetto 44. Versetto 43. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici. Benedite coloro che vi maledicono. Fate del bene a coloro che vi odiano. E pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Gesù, in un altro, un po' più avanti, scritto nel Vangelo, disse: fate agli altri ciò che voi volete che gli altri facciano a voi. Ma Gesù non ha mai detto non fare agli altri. Gesù ha detto fate agli altri. Ciò significa che la vita di un credente dovrebbe essere sempre alla ricerca di qualcosa di buono
da fare.
Perché? Perché avrai sempre qualcuno che parlerà male di te, avrai sempre qualcuno che ti farà del male, avrai sempre qualcuno che ti perseguiterà o che ti maledirà, avrai sempre qualcuno che non ti sarà molto simpatico. E Gesù ha detto questo: pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano affinché siate i figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa sorgere il sole sui buoni e sui malvagi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Gesù sta dicendo che dobbiamo essere come il nostro Padre Celeste. E quando lui parla della parola perfezione, quando dice siate perfetti come il vostro Padre, non sta parlando della perfezione come noi la intendiamo. La parola perfezione qua nel testo greco ha a che fare con la maturità, in un certo senso. Però permettetemi di dirvi questo: nessuno di noi, da quello che comprendiamo, nessuno di noi sarà mai perfetto nel carattere.
Siamo tutti diversi.
Facciamo acqua da tutti i lati. Siamo degli scolapasta. In un modo o in un altro avremo sempre almeno un difetto. E se ne abbiamo uno, già possiamo dire che è veramente straordinaria la vita. Ma credo che ognuno di noi forse ha un po' più di un difetto. Allora, quando si parla di perfezione, di che cosa stiamo parlando? Gesù non ha mai detto di essere perfetti nel carattere. Ma possiamo essere perfetti nell'attitudine.
Amen.
L'attitudine del cuore.
Amen.
Siate come il vostro Padre, il quale fa splendere il suo sole e fa piovere e non tratta le persone in maniera differente. Noi non facciamo le cose perché vogliamo meritarci l'amore di Dio, e Dio non elargisce la sua benedizione perché lo meritiamo. I genitori non amano i figli perché i figli lo meritano. Chi ha un figlio non ama il proprio figlio perché il figlio lo merita. Noi amiamo i nostri figli perché sono i nostri figli.
Amen.
Punto e basta. Questo è un motivo, ad esempio, per il quale tu puoi amare i tuoi figli in maniera diversa dai figli degli altri. I tuoi figli sono i tuoi figli e nessuno li deve toccare. E l'amore per i tuoi figli non è un premio. Tu puoi premiarlo con un gelato, con una motocicletta, con una macchina, con un'uscita, con una vacanza, è per alcune cose che fanno nella loro vita, ma l'amore non è un premio e non è una ricompensa. L'amore è un dono. I genitori amano i figli perché sono i figli, punto. E qualunque cosa possono fare i figli non cambierà mai quel rapporto che c'è tra genitore e figlio. Un figlio può distaccarsi da un padre o da una madre, ma i genitori hanno difficoltà a separarsi dai figli. È vero o no? I genitori amano i figli prima che essi nascano, perché li hanno desiderati prima di concepirli. E quando si parla dell'amore, dobbiamo comprendere che in questo realmente consiste realmente il regno di Dio sulla terra. La più grande manifestazione del regno di Dio sulla terra è l'amore incondizionato. L'amore incondizionato. Quindi significa che da oggi tu dovrai fare splendere il tuo sole, dovrai fare piovere anche su chi non lo merita. Non sto dicendo che ci devi andare a mangiare, non sto dicendo che vi dovete coricare nello stesso letto, non stiamo dicendo questo. Stiamo dicendo che la cosa che devi guardare più di ogni altra cosa è l'attitudine del cuore, perché è questo. Tu puoi non avere più niente a che fare con una persona perché magari ti ha fatto del male, ed è giusto che stia lontana perché sennò ti fa soffrire. Ma l'attitudine del cuore è quella che fa la differenza. Quando tu sai che puoi fare male ad una persona e non lo fai, ti è mai capitato di avere l'opportunità di danneggiare veramente una persona e non farlo? Perché? Dai, a volte un po' di vendetta fa bene nella vita. Però se vogliamo seguire l'esempio di Cristo, la vendetta ci distrugge, la vendetta ci logora, la vendetta ci fa diventare brutti. Non abbiamo pace, non riusciamo a dormire, poi dobbiamo prendere i medicinali, poi ci ammaliamo al fegato e poi moriamo. L'amore incondizionato è l'unica cosa che manifesta il carattere del Padre. Ricordate Gesù quando si trovò di fronte ai 10 lebbrosi? Lui li guarì tutti. Quanti tornarono per ringraziarlo? Uno su 10. Vi chiedo una cosa, secondo voi Gesù sapeva che quei 9 non sarebbero mai tornati? Sì. Se tu sapessi che facendo del bene a delle persone, queste non ritornassero mai, faresti del bene in ogni caso?
Sì, dobbiamo farlo.
Sì. A volte ci troviamo di fronte a delle difficoltà, perché se noi sappiamo che quel bene che noi facciamo non viene ricambiato, è un problema. E vorrei concludere andando verso la conclusione con questo. Noi molto spesso abbiamo difficoltà a comprendere il significato della parola amore. Molto spesso noi facciamo le cose perché in un modo o in un altro non ci aspettiamo un tornaconto.
Il Signore dice bisogna dare senza ricevere.
Ma fa parte dell'indole dell'uomo. Tu fai del bene, tu fai, tu dai, e in un modo o in un altro ti aspetti un tornaconto. La Bibbia dice una cosa bellissima in Giovanni 3,16, il versetto più conosciuto in assoluto. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.
Amen.
E una delle cose che noi comprendiamo dell'amore di Dio è che l'amore di Dio è a senso unico. Vuoi un segreto per non essere mai più
deluso?
Lo vuoi un segreto? Per non avere più delusioni. tutto quello che fai fallo a senso unico. Tutto quello che fai fallo in un'unica direzione, non ti aspettare mai che qualcosa ritorni. Tutto quello che fai fallo esclusivamente per amore. Fallo esclusivamente perché sai che quella persona ha un bisogno. Perché sai che in quella situazione c'è bisogno del tuo intervento. Fallo in maniera incondizionata e non ti aspettare un tornaconto. Se arriva, amen. Se non arriva, amen. Quanto è importante poter agire come Gesù ha detto. Se fate del bene, se amate soltanto quelli che vi amano, premio ne avrete. Se salutate soltanto quelli che voi conoscete, che cosa fate di straordinario? Dai, parliamone, perché io credo che chi crede in Gesù dovrebbe avere uno stile di vita diverso. Non per sentirsi migliore, ma semplicemente perché abbiamo realizzato l'amore del Padre nella nostra vita. Io so di essere amato e non posso fare a meno di amare. Io so di essere stato perdonato e non posso fare a meno di perdonare. Io so che mi è stato dato abbondanza sopra abbondanza. Non posso trattenere ciò che è mio. Devo rilasciarlo. Perché? Perché in questo modo non otteniamo il favore del Padre. In questo modo testimoniamo il favore del Padre.
Alleluia.
Io devo perdonare perché se non perdono Dio non mi perdona. No, non hai compreso. Sulla croce siamo stati tutti perdonati. Guarda. Per sempre. Se noi perdoniamo, non lo facciamo perché dobbiamo ottenere il perdono. Se noi perdoniamo, lo facciamo perché stiamo testimoniando il perdono che abbiamo ricevuto. Amen? Se io do a qualcuno che è nel bisogno o metto i soldi nel cestino dell'offerta, non lo faccio perché tanto so così Dio provvederà per me, perché se io do poi lui mi dà. No, non è un contratto, non è un baratto, io do, lui mi dà. Io do perché do valore. Se io faccio un'offerta in una comunità è perché do valore a quello che sto sentendo, a quello che sto dicendo, a quello che sto ricevendo. Quando io do a qualcuno che è nel bisogno, io do valore a quella persona. Non lo faccio perché devo ricevere in contraccambio, lo faccio per amore. Non lo faccio perché devo ottenere un favore da Dio. Io lo faccio perché sto testimoniando che i suoi favori sono già nella mia vita. Quando fai una cosa, falla perché sai di essere stato amato. E in questo siate perfetti. Non avremo mai un carattere perfetto, ma possiamo avere un cuore perfetto. Possiamo avere un'attitudine perfetta. Possiamo avere un modo di porci verso gli altri che assomiglia a quello del Padre. Tu hai sole, tu hai luce da splendere, tu hai pioggia da dare. Fai piovere e splendi. Gesù ha detto: voi siete la luce del mondo. Splendi, non splendere per pochi. Splendi per tutti.
Amen.
E voglio concludere leggendo proprio questo versetto che si trova sempre in Matteo, al versetto 14, 15 e 16. Guardate: voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così, guardate Gesù cosa dice, così in questo modo risplenda la vostra luce davanti a tutti gli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro tiene cieco. In un modo o in un altro Gesù sta dicendo: le persone vi stanno guardando, se voi splendete voi dimostrerete l'amore del Padre. E le persone, vedendo il vostro atteggiamento, non la vostra perfezione, ma il vostro cuore che c'è nelle cose. Il vostro cuore, la vostra attitudine. Le persone lo vedranno e riconosceranno il Padre nostro. Siamo come Lui. Non è facile, imitatori suoi, non è facile. A Gesù non ha mai detto che sarebbe stato facile, però Gesù ha detto che sarebbe stato possibile. Ogni cosa è possibile a chi crede. Domani o stasera, tornando a casa, hai qualcuno particolarmente antipatico? Qualcuno che ti sta proprio qua. Fai
un gesto d'amore.
Un cambio di morte, cioè. Che
fatica.
Domani offrigli un caffè. Mandagli un messaggio di buongiorno. Qualcosa di gentile, qualcosa che dimostra l'amore. Come le rompiamo questi cicli viziosi di malumore, di odio, di rancore, di risentimento, di mancanza d'amore? Come si rompono queste cose? I nostri giorni vanno avanti e non ci rendiamo conto che ci stiamo perdendo la vita. Come che disse quell'uomo, dov'è la vita che ci siamo perduti, che abbiamo perso vivendo? Dov'è quella vita che abbiamo perso vivendo? E non ci rendiamo conto che è un piccolissimo gesto alla persona che vorresti morta, perché Dio benedice me, Dio non può benedire lui. Chi siamo gli stessi? Non siamo gli stessi. Io credo in Gesù, lui no, quindi Dio benedice me, non benedice lui. E Gesù viene e dice: no, forse non hai capito che il Padre ama te nello stesso modo in cui ama lui nello stesso modo in cui ama te. Il Padre non fa differenza. Allora che cosa ne vale che io mi comporto bene? E di nuovo, tu non ti comporti bene per essere amato, ma perché sai di essere amato. L'amore di Dio ci ha cambiato e ci ha trasformato in modo tale da poter imitare Lui ed essere luce ed essere sale. Per me questo è il cuore del Vangelo. Quella frase che Gesù disse sulla croce 2000 anni fa, quando inveivano e lo insultavano: scendi ora dalla croce, dimostra chi sei. Ora devi dimostrare chi sei. Ora. Gesù li guardò dalla croce e disse: Padre, perdona loro perché non sanno cosa fare. Quando hai la possibilità di dimostrare finalmente che hai ragione, che sei una persona onesta, che hai fatto le cose che gli altri sono bugiardi, cioè in quel momento, Padre, perdona loro perché non sanno. L'amore incondizionato del Padre è straordinario. Le persone che giudicano continuamente gli altri sono quelli che in un modo o in un altro si sentono continuamente giudicati da Dio. Fateci caso. Quelli che amano in maniera incondizionata gli altri sono coloro che si sentono amati in maniera incondizionata. Chi giudica è perché si sente giudicato, ma chi ama è perché sa di essere amato. Quando noi giudichiamo le persone costantemente e continuamente è perché abbiamo continuamente paura del giudizio. Noi giudichiamo sulla base di come noi vediamo Dio nella nostra vita. Ma se noi sappiamo che Lui è Padre e ci ama in maniera incondizionata, non possiamo fare a meno di amare. Alziamoci i piedi, dai. Alleluia. Lui è buono. Preghiamo, ringraziamo Dio, facciamo la nostra offerta, poi ci salutiamo. E abbiamo già la data per la prossima, che è il 6-7.
No, non lo so.
Prima c'erano le locandine, adesso c'è, perché io non dicevo,
ma c'è
o non c'è?
Portate, vi arriva il messaggio.
Io ti ho mandato il messaggio.
Sì, però dopo non era più sicura, perché ho detto, dico, perché normalmente c'è la locandina.
Ah, ok.
La prossima volta. No, io ti ho scritto per messaggio senza locandina.
Ho detto, forse hanno cambiato.
Il 6 ottobre faremo la prossima riunione. Dai la mano alla persona accanto a te, dai, prendiamoci per mano. Dai. E voglio chiedervi questo, al di là di quella che è la riunione, non lasciare andare questo messaggio così. Questo è il cuore del Vangelo. Questo è il cuore del Vangelo. Se tu sai che ci sono persone che hanno bisogno di un'azione particolare da parte tua e tu pensi che loro non lo meritano, allora forse è il momento, forse è proprio il caso che tu faccia qualcosa per loro.
Eh sì, il Signore diciamo il tuo prossimo come te stesso.
Considerate, tenete questo nel vostro cuore, nessuno ha la pretesa di entrare dentro il cuore di ognuno, ma Gesù agiva così. Chi di noi meritava qualcosa? Dai. Testimonianza dell'onore è bellissima, ci fa vedere proprio il momento. Proprio mentre lei si è lamentata di Dio, nel momento in cui proprio lei si è lamentata di Dio, Dio gli manda qualcuno e gli dice: io non ti ho mai abbandonato. Vedete? Non possiamo dire: ah, ti stai lamentando di me? Allora me ne vado. No, Dio dice, ti stai lamentando di me, ti faccio vedere quanto ti amo.
Amen.
Dio non è un uomo. Lui non è un uomo. Mi ricordo nella mia pagina Facebook quando attaccavano e dicevano cose incredibili, allora io ho pensato, a questo lo blocco, a questo lo blocco, a questo lo blocco, a questo lo blocco. Dio mi ha parlato e mi ha detto, tu non devi bloccare. Signore, ma non lo vedi cosa dicono? E il Signore mi ha detto, il mondo è la mia pagina Facebook. Molti parlano male di me, ma io non blocco mai nessuno. Io non do mai, non metto mai un ostacolo tra me e la persona che posso sempre raggiungere in qualunque momento.
Amen.
Amen.
Dio non bloccherà mai nessuno. Dio non denuncerà mai nessuno.
Lui è amore.
Alleluia. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore questa sera e ti benediciamo per come tu parli alle nostre vite, ti ringraziamo per come tu operi. Chiediamo che il tuo amore realmente possa cambiare sempre di più la nostra vita. Noi sappiamo che possiamo amarti perché tu ci hai amato per primo. Tu hai amato per primo, senza pretendere il contraccambio. Tu lo hai fatto perché tu sei amore. E voglio ringraziarti. Padre, grazie per ogni persona nuova che è qui, in maniera particolare, grazie per Max e per sua moglie che sono qui per la prima volta. Padre, chiediamo che la tua mano possa stendersi sopra la loro vita e che loro possano realizzare veramente il tuo amore e la tua grazia in maniera personale. Padre, tu conosci i bisogni di ognuno di noi, le sofferenze, quali sono i momenti che stiamo vivendo, e per questo voglio ringraziarti con tutto il cuore, perché tu sai come parlare alle nostre vite, tu sai come guarire ogni ferita, sai come arrivare lì dove nessun altro potrà mai arrivare. Grazie per questa serata, grazie per ogni mio fratello, per ogni mia sorella, grazie perché questa è famiglia. Grazie perché questa è casa, grazie perché ci sei tu, sei il nostro Padre, e grazie perché possiamo sperimentare sempre di più il tuo amore e la tua benedizione. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Abbraccia la persona che è accanto a te e benedicila con tutto il cuore, dai. E benedicila con tutto il cuore. Abbraccia, dai.
Tu vuoi perdere il controllo della tua vita, ma la tua non la perderà mai.
Sempre di più. Flavio ha il cestino dell'offerta, cestino. Ok, il cestino è lì sul tavolo, chiunque desidera farlo, facciamolo.